Buonasera a tutti. Facciamo l'appello.
Diacci. Presente. Bacchelli. Presente. Diacci Marzia. Fabbri.
È arrivato adesso.
Fabbri. Presente. Fracavallo. Presente. Galliotto. Grossi, Martinelli, Montanari, Tioli, Turci, Zanardi, Ferrari, Olivetti, Rossi, Zenoni, Bonatti, Casarini.
Grazie. Iniziamo con il primo ordine del giorno. Ordine del giorno del gruppo consigliare insieme al centro-sinistra relativo a pista ciclopedonale tra Ruverito sulla Secchia e Sant'Antonio in Mercadello. La parola? Bene. Lascio la parola a Olivetti Giulia, capogruppo.
Grazie, buonasera a tutti. Do lettura dell'ordine del giorno. Premesso che, con la legge regionale 10/2017, interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità, la Regione punta ad incrementare e consolidare la mobilità lenta. Con il DGR numero 691 del 6/5/19, la Regione ha approvato le linee guida per un sistema regionale di ciclabilità. Premesso che siamo pienamente favorevoli a tale legge e alle relative linee guida e pertanto è un obiettivo condiviso anche dal nostro gruppo consigliare Latorio, valutato che la delibera di giunta numero 75 del 17/6/2019, avente come oggetto deliberazione di approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica inerente alla realizzazione di percorsi ciclabili, primo intervento di collegamento tra i centri del comune, a nostro avviso non risponde alle esigenze del territorio e della sua comunità per i seguenti motivi. La pista ciclabile che insiste su una parte di via Barberi crea difficoltà di accesso ai fondi agricoli. Via Barberi che diventa parte pista ciclabile, parte strada già esistente, percorsa da mezzi a motore nei due sensi di marcia, auto, autocarri, pullman di linea, mezzi agricoli, non consente ai ciclisti un percorso pienamente in sicurezza e protetto dagli stessi mezzi a motore, come ad esempio la pista ciclabile di San Posidonio, dovendo individuare zone di scambio per permettere il transito nei due sensi. La parte prevista in via Sant'Antonio realizzata con metodo naturale, ovvero sterrata, non sarebbe di facile accesso a tutti e in particolare ai bambini e agli anziani. È opportuno valutare percorsi alternativi più sicuri e che possano eventualmente collegare non solo le frazioni, ma in futuro anche altri comuni. Un investimento realizzato con queste modalità, a nostro avviso, è un intervento che non guarda al futuro e preclude la possibilità di eventuali ed auspicabili collegamenti con altre piste ciclabili, come ad esempio quella esistente di San Posidonio, portandola così ad essere una ciclovia di interesse regionale, come previsto dalle leggi qui citate. Preso atto che l'amministrazione non è riuscita ad ottenere i fondi attraverso il bando regionale per la realizzazione di ciclovie di interesse regionale e promozione della mobilità sostenibile scaduto a fine luglio. L'amministrazione, nei passaggi fondamentali, come l'elaborazione di uno studio di fattibilità, non ha coinvolto le consulte tematiche, le associazioni interessate e i cittadini per raccogliere le vere esigenze ed eventuali idee e suggerimenti alternativi. Impegna il sindaco e la giunta a valutare attentamente tale progetto e a rivederlo nelle sue parti più critiche, valutando anche un percorso più lungimirante e di più ampio respiro. Impegna il sindaco e la giunta a coinvolgere il prima possibile i cittadini in tal senso attraverso incontri pubblici.
Grazie. C'è qualcuno che vuole qualche chiarimento? Bene, passiamo alla discussione. Do la parola a Baccalli Susanna, assessore all'urbanistica, all'ambiente e alle politiche giovanili. Prego.
Bene, buonasera a tutti. Volevo fare alcune considerazioni su questo ordine del giorno. Allora, progettare una pista ciclabile non significa soltanto mettere in comunicazione due punti nello spazio, oppure permettere la mobilità di un unico gruppo di persone o di una certa tipologia di utilizzatori. Cioè non significa andare da A a B attraverso il percorso più corto. Occorre fare una serie di riflessioni sulla tipologia di progettazione a più livelli. Occorre non solo tenere conto di quelle che sono le nuove linee guida regionali, ma anche coordinarsi con le altre norme, con la legge urbanistica per esempio, che suggerisce che il percorso che dobbiamo andare ad individuare deve consumare meno suolo possibile, deve evitare l'impermeabilizzazione del terreno, non deve causare la distruzione o l'eliminazione di ecosistemi florofaunistici, deve essere realizzata con lo scopo di ridurre le emissioni in atmosfera e anche migliorare la qualità della vita delle zone attraversate dalla pista stessa. Le recenti introduzioni di zona 30 adibite alla circolazione mista ormai sono sempre più frequenti in diverse parti d'Italia. Se fate una ricerca con Google ne escono decine e decine, ce ne sono diverse esperienze anche vicino a noi, nel Reggiano, a Cesena, ne stanno inaugurando una dietro l'altra, quindi è una modalità di progettazione che viene mutuata dall'esperienza europea, ma è anche l'orientamento fortemente suggerito dalla regione Emilia-Romagna per ottenere questi risultati. La proposta, e sottolineo proposta, perché non è un progetto, perché chi dice che è un progetto dice altro, secondo me, o non conosce bene i livelli di progettazione amministrativa o ha intenzione di fare della polemica, perché la realizzazione di un progetto un progetto di fattibilità tecnica o economica riporta solo la filosofia che avrebbe dovuto seguire la fase successiva di progettazione. Infatti le stesse immagini esemplificative che abbiamo riportato nella relazione legata al progetto non sono relative alla via Barberi, immagino me ne sarete accorto tutti, ma sono riprese pari pari dalle linee guida regionali. Le criticità che vengono contestate in relazione alla via Barberi non sono neanche state prese in considerazione, neanche valutate, cioè si è detto proviamo ad applicare questi principi della legge regionale a quella strada, poi ragioneremo sulle criticità perché dovranno essere rilevate da un tecnico, da un perito, ci saranno tutta una serie di considerazioni da fare successivamente, tant'è che il progetto vero e proprio è composta da analisi geologiche, analisi dei sottosistemi, indagini sulle proprietà da espropriare, non abbiamo messo neanche quelle perché un progetto che avesse avuto già una connotazione definitiva, no? Dove non si è preso in considerazione le riflessioni della popolazione, avrebbe comportato un passaggio in consiglio con relativa variante urbanistica, cosa che non è avvenuta proprio perché abbiamo detto facciamo una riflessione su un'ipotesi di tracciato e intanto stanziamo dei soldi a bilancio. Poi valuteremo, non è detto che passiamo di lì o che la realizzeremo in questo modo, però era importante secondo noi rilevare alcuni concetti, alcune filosofie che avremmo voluto mettere in atto. Non da prima, secondo noi, il risultato che si andava a ottenere era quello di abbattere immediatamente le emissioni di CO2, che non vuol dire che la gente che va su una ciclabile lascia a casa la macchina, perché sì è vero, ma la fruibilità di questo tipo di ciclabile tra i due paesi non comporta una diminuzione così grande dell'uso della macchina in favore della bicicletta. ma sicuramente un intervento sulla via Barberi, intervento necessario di riduzione della velocità, perché i residenti su quella strada lì ce l'hanno chiesto più volte, a più riprese e con insistenza. Dicevo, ridurre la velocità comporta una riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera e una conseguente riduzione della concentrazione dei PM10. Allora, vista la necessità di fare una ricerca di un collegamento tra Sant'Antonio e Rovereto, l'idea che si è avuto, l'orientamento di ricerca di questo tragitto è andato verso la risposta a una serie di esigenze che secondo noi il territorio ha, una serie di esigenze ambientali, si è andato verso il non consumare del suolo invece che è o agricolo o comunque adibito a verde e quindi riuscire ad ottenere un progetto con un'importante valenza ambientale a molti livelli. Stante la necessità, quindi evidente, manifesta comunque della popolazione di approfondire per singole voci altre tipologie di percorso, l'amministrazione ha in corso un approfondimento analitico delle ipotesi, delle varie possibilità di tracciato, in modo da poter continuare il ragionamento estendendolo a 360 gradi e poter valutare così in seguito quale sarà il modo più opportuno di intervenire. È una possibilità che abbiamo proprio perché, non avendo approvato nessun tipo di progetto, ma avendo stanziato solo un determinato budget, possiamo fare in qualunque momento, senza escludere però questa ipotesi di partenza, perché ha sicuramente una serie di valenze importanti e una serie di suggerimenti che arrivano direttamente dalla regione. Quindi, allora, o ci mettiamo a scrivere alla regione a dire che hanno scritto una serie di normative che invece di mettere in sicurezza i ciclisti li mettono in pericolo e che la devono completamente modificare perché non è applicabile, oppure proviamo a vedere in che modo questa normativa può essere applicata sul nostro territorio.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? La parola a Marco Ferrari, centro-sinistra.
Io che ero in commissione già avevo espresso dei dubbi sopra via Barberi, in quanto sì, la pista ciclabile, sicuramente le piste ciclabili per il nostro futuro saranno utili, ma vedo che anche quella di Rovereto, che da Rovereto porta verso la zona industriale, ad andare a lavorare in bicicletta ci sono una persona, sono io. E forse bisognerebbe ripensare anche le ciclabili, perché più come svago che non come utilizzo quotidiano, perché vedo che la gente credo che non le utilizzi, e credo che una ciclabile su via Barberi da Sant'Antonio Rovereto non so se lo utilizzeranno in tanti, bisogna proprio ragionarci in che modo. Io l'avevo pensato in un modo diverso, una ciclabile, ho sempre detto che da Rovereto a Sant'Antonio quasi c'è, sull'argine, facendo una bella manutenzione, facendo qualche intervento, forse sarebbe meno oneroso che spendere dei soldi da Rovereto a da Sant'Antonio a Rovereto e rovinando una strada che, sì è vero, vanno forti, ci mettiamo dei dossi, però come si dice, diventa un senso unico alternato, diventa un posto dove qualsiasi persona, camion che devono andare a prendere la frutta, il grano, quello che è, diventano un pericolo per i ciclisti e allo stesso tempo diventa un impedimento per i camion, insomma. Però non vedo la necessità di una, io dal mio punto di vista non vedo la necessità di una ciclabile come via di utilizzo per andare a scuola, che non credo che nessun bambino da Sant'Antonio venga a Rovereto in bicicletta, un giorno c'è il sole, un giorno piove, un giorno la mamma fretta, credo che nessuno verrà. E se uno vuol farci un giro in bicicletta, se c'è una ciclabile fuori dalle strade, forse la userebbe meglio. Poi è solo il mio punto di vista, non è che questo, credo che quelle che esistenti fare manutenzione più spesso che per esempio da Rovereto a zona industriale c'è l'erba alta un metro, lì non è colpa dell'amministrazione comunale, l'erba è cresciuta, però è da 2 mesi che non viene fatta manutenzione questa ciclabile, da luglio. Credo che insomma valorizzare quello che ci abbiamo già anche meglio potrebbe essere una bella cosa, senza andare a spendere tanti soldi per una ciclabile da Rovereto a Sant'Antonio, che non credo che ci siano quelli di Sant'Antonio che vogliono venire a Rovereto in bicicletta, è il mio punto di vista. Poi sì, se c'è, forse una volta all'anno ci vai a Sant'Antonio in bicicletta, ma se non c'è, credo che non cambi la vita. Tutto lì, è il mio modo di vedere le cose. Poi se la regione dice che c'è da fare ciclabili, come dico, guardiamo, io vedo un percorso alternativo, le vedo le ciclabili come posti di svago e non posti per andarci al lavoro, insomma, perché la gente a Rovereto vanno tutti a Carpi a lavorare e non ci vanno di sicuro in bicicletta, la usano il sabato e la domenica, giri in bicicletta e non vanno di sicuro. Poi questo insomma era il mio intervento che avevo fatto, avevo poi detto anche in commissione, i miei dubbi erano questi qui, insomma, di soldi spesi per una ciclabile da Rovereto. Poi sentendo parlare anche altri, non c'è tanta gente che ha l'esigenza del ciclabile da Rovereto a Sant'Antonio, forse c'è l'esigenza che la gente vada più piano via Barberi, quello sì, quello sì, ma anche in altre vie di Rovereto così. Vabbè, grazie.
Grazie. Qualcun altro? Gagliotto, prego.
Buonasera a tutti. Quale roveretana mi sentivo insomma di dare invece l'altro punto di vista, perché intanto volevo dire al consigliere Ferrari che non è da solo a usare la ciclabile per andare a lavorare, perché sicuramente anche mio zio, mia zia e i miei 2 cugini vanno sempre a piedi in bicicletta per la ciclabile, questo è un esempio, ma sugli altri, perché in realtà io insomma ci ho fatto caso e viene utilizzata, ma sicuramente se c'è può essere utilizzata, se non c'è non c'è scampo, non verrà mai usata. La cosa interessante è che anche il commercio si sta muovendo in questa direzione, perché ad esempio già su Carpi, ma anche a San Marino, Bottega da Leonida, sulla curva, proprio appena arrivi a San Marino, questa bottega ad esempio ti offre dei buoni sconto, tu scarichi un'app sul cellulare, questa app va a calcolarti quante emissioni di CO2 tu stai risparmiando nell'atmosfera perché stai utilizzando una bicicletta o stai andando a piedi, e quindi questi vengono tramutati in buoni sconto che tu poi hai nelle imprese commerciali. E cioè, quindi a San Marino ce ne sono già diversi, anche a Carpi sta prendendo piede sempre di più questa cosa, appunto per incentivare sempre di più maggiormente le persone all'utilizzo della bicicletta anche per andare a lavoro, perché giustamente, come faceva presente prima Ferrari, magari andare a lavorare molti prediligono la macchina, ma sicuramente si possono trovare tanti metodi per incentivare una buona e sana abitudine, della quale gioverebbero di sicuro nel presente, ma ancora più sicuramente nel futuro, visto le direzioni che stiamo un attimo prendendo anche a livello mondiale, parlando di clima e ambiente. Detto ciò, il tratto Sant'Antonio-Rovereto, io mi auguro che sia solo l'inizio, come ho sempre detto fin dall'inizio, perché un collegamento nel 2020 tra i 3 centri, cioè, ci deve assolutamente essere, che io ho sempre ribadito ci deve essere assolutamente un servizio di trasporto pubblico, per questo ci vuole un attimino più di tempo, un attimino più di energie, di altre questioni, almeno iniziamo con un collegamento che sia perlomeno ciclo pedonale per offrire la possibilità a tutti, perché anche lì da Sant'Antonio in Mercadello a Rovereto in realtà ce ne sono tanti di ragazzini che utilizzano la bicicletta, e io ne ho visti diversi anche che su via Barberi vanno a piedi, perché ad esempio ci sono diversi ragazzi che abitano nel quartiere in fondo a via Barberi poco prima del curvone prima di Chierici, fatto sta che da lì arrivano a piedi e vanno a scuola proprio sui bordi insomma di via Barberi. Insomma, sappiamo un attimo la situazione, sicuramente i residenti l'hanno fatto presente, quindi diciamo che è stata colta un po' una palla al balzo per dire bene, ci sono tutte queste questioni da mettere in fila, proviamo a vedere se sul nostro territorio si può trovare una soluzione per unire tutte queste cose positive e propositive. Ecco perché è saltato fuori questo studio di fattibilità, perché è uno studio di fattibilità, ciò significa vediamo se può esistere un percorso, ma è uno. Cioè questo non significa che sia il primo o l'ultimo, cioè vuol dire che ce ne devono essere anche degli altri, ci devono essere anche degli studi di costi relativi a queste cose, indubbiamente. Però attenzione, un discorso è cittadini come volete la ciclabile? E quindi mi salta fuori magari anche la pista di atterraggio per il deltaplano. Un altro conto è cittadini, persone, benissimo, allora queste sono le opzioni possibili, queste sono le cose che possiamo attuare. Quali tra queste opzioni voi ritenete più corretta, più agibile, più fruibile, ottimale per la nostra realtà? Ed ecco lì che avviene il confronto, da lì la scrematura e poi si arriva quindi a individuare la soluzione ottimale per tutti, il meglio possibile ovviamente ci si auspica, e da lì si fa quindi il progetto e di conseguenza dal progetto nasce poi l'esecuzione vera e propria. Quindi, insomma, ci tenevo soprattutto perché a ribadire questo concetto, perché io invece ci tengo tantissimo che avvenga finalmente un collegamento tra i tre centri, perché siamo un comune ed è giusto che abbiamo la possibilità di girarlo questo comune. E ti dico, io quando ero più giovincella frequentavo spessissimo Novi, io venivo sempre in bicicletta, mi sono sempre arrangiata, soprattutto quando non avevo la patente. E quindi sì, mi sarebbe sempre tanto piaciuta una bellissima ciclabile, prima o poi riusciremo a collegare Novi, Roverete e Sant'Antonio come si deve. Adesso pian pianino potrebbe già essere un primo passo riuscire a collegare Sant'Antonio con Rovereto, poi pian piano si vedrà nel futuro, ecco. Grazie.
Grazie. Parola a...
Grazie.
Rossi.
Sì, due considerazioni in merito per insomma alzare un attimo la discussione, non portarla agli esempi di persone singole, perché noi qua credo che siamo chiamati per dar voce anche a tutti i cittadini e non all'esempio del nostro passato, del nostro zio, parente o cugino. Perché sennò andiamo al bar e non siamo in un consiglio comunale, quindi insomma proviamo a fare un ragionamento più ampio. Il nostro ordine del giorno, cioè la parte fondamentale sono i dispositivi di un ordine del giorno. I dispositivi non ci sembrano così impattanti, cioè si chiede di rivalutare o comunque fare altri studi di fattibilità, perché si è parlato che ci sono tante possibilità nei vari interventi. Veramente qua di possibilità nello studio di fattibilità ce n'è una. Quindi questo partiamo da questo punto di vista. È stato chiesto di coinvolgere i cittadini, perché voi siete promotori della partecipazione e quindi insomma noi ci aspettiamo un coinvolgimento anche prima dello studio di fattibilità per capire realmente le esigenze che ha il territorio, ma le esigenze del territorio in senso ampio, cioè il coinvolgimento dei cittadini avviene attraverso le consulte che devono essere ancora attivate e infatti l'abbiamo richiamato e poi ne abbiamo parlato anche il consiglio scorso. E avviene attraverso le associazioni di categoria, gli enti bilaterali, insomma c'è un mondo e poi ovviamente anche i cittadini, quindi a queste assemblee si possono invitare tutti gli attori attorno a noi, le associazioni più attive sul territorio, insomma questa è la nostra richiesta. In merito alle valutazioni che sono emerse, nulla togliere al fatto che si va nella direzione di aumentare le ciclabili, insomma, e tutto quello che è già stato detto. Però, a nostro avviso, questo studio di fattibilità intanto corrisponde a un impegno di bilancio che è stato messo. Quindi, cioè, variare adesso, dire che è strumentalizzato, no, perché sappiamo benissimo che uno studio di fattibilità corrisponde a un importo di bilancio e se cambia drasticamente un altro studio di fattibilità voi dovete mettere sul piatto altri soldi. Quindi non è vero che è scollegato e che non c'è niente che può cambiare tutto. quando si fa uno studio di fattibilità, a parte che ha un costo lo studio di fattibilità, perché ci hanno lavorato delle persone, sono ore lavoro, e se le vogliamo quantificare ha un costo, quindi non è che uno può fare 10 studi di fattibilità, cioè potete farli, senza ombra di dubbio, però sono risorse sprecate, se parliamo di risorse, anche perché in questo caso è stato, se non sbaglio, ma era firmato dall'ufficio tecnico interno, ma ci sono studi di fattibilità anche fatti da esterni, da studi esterni, ma comunque le ore lavoro sono ore lavoro a casa di tutti e vengono quantificate, quindi già quello sarebbe uno spreco di risorse. Però veniamo al punto, noi cioè la ciclabile secondo noi fatta in questo modo, a parte tutte le criticità che abbiamo citato, è chiusa su se stessa, cioè parlare di utilizzo per fruibilità per recarsi al lavoro. Ok, però capite che è chiusa su se stessa tra Sant'Antonio e Rovereto, non ha uno sbocco su San Posidonio neanche in futuro, cioè proviamo un po' a ampliare gli orizzonti, proviamo a fare un balzo in avanti e dire non solo colleghiamo i tre centri, perché sì, anch'io sono favorevole a collegare i tre centri, ci mancherebbe, l'abbiamo anche ribadito nell'ordine del giorno, cioè noi siamo favorevoli, però proviamo anche a guardarci intorno, cioè adesso anche i collegamenti a San Marino, a San Posidonio, a Novi per Rolo, cioè non solo Novi su se stessa, chiusa su se stessa, proviamo un po' a andare oltre con gli strumenti che abbiamo, perché è chiaro che la regione Emilia Romagna ci ha dotato di strumenti molto forti, potenti, ha fatto una grandissima legge e questo l'abbiamo anche citato nell'ordine del giorno. Il fatto delle nostre perplessità è semplicemente anche rilevate in modo concreto, cioè se mettiamo in quel studio di fattibilità si utilizza un argine, va bene che non si può consumare suolo, comunque è meglio non consumare suolo, però ragazzi, un anziano su un argine, cioè insomma valutiamo, cioè se questa, poi la fruibilità della ciclabile, come ha detto prima il mio collega Ferrari, c'è in realtà, c'è veramente, c'è un pezzo di questa ciclabile, sarà argine, sotto sponda della strada, chiamiamolo, è così, ghiaiato, sterrato, non, è in freddo, sì, sì, nel senso, va bene, però è un anziano, c'è cioè un fosso, scusa, ho sbagliato il termine, non è argine, è un fossato. No, no, perché per noi argine è l'argine secchio, scusate. Torno indietro, è un fossato, un margine, sa, chiamiamolo come che mi sembra che sia, cioè, non fruibile ai diversamente abili, io non la vedo una ciclabile, cioè abbiamo proprio due visioni, secondo me. Cioè, il problema non è il punto di caduta che è la ciclabile e lì ci siamo, ok? Il problema è il come, che siamo secondo me ancora su due livelli diversi, perché per noi ciclabile non è fare una striscia per terra come in Corso Marconi a Novi di Modena o come qua davanti, non è una striscia per terra una ciclabile, perché non è in sicurezza, poi vogliamo chiamare ciclabile? Bene, però tutti siamo capaci a fare una striscia per terra, ridurre la corsia della strada e fare una ciclabile. E Corso Marconi, scusa, davanti al teatro a Novi, scusa, sono un po' fusa con i nomi stasera. No, però appena vi siete insediati avete fatto la striscia per terra davanti al teatro a Novi. Secondo noi quella che voi avete chiamato ciclabile per noi non è una ciclabile perché non è in sicurezza. Cioè... ecco, proviamo a ragionare di più su questi elementi. Io credo che poi dopo ognuno fa le sue scelte e prende anche le conseguenze, senza ombra di dubbio, però credo che questi dubbi li poniamo solo noi in consiglio, vengano posti anche dai nostri cittadini, perché è così, cioè non solo abbiamo parlato con le persone, ma... cioè è tangibile dai social, dalle persone, dalle raccolte firme eventuali che arriveranno, quindi cioè, provate ad ascoltare.
Grazie. Siamo andati un po' oltre il tempo, ma insomma va bene, non è un problema. C'è qualcun altro che vuole? Fabri, vice sindaco, prego.
Ma io riprendo alcune delle affermazioni che ho sentito. Per quello che ha detto Marco Ferrari sul fatto che ci sia o non ci sia interesse, contraddice appunto quello che ha detto Marina Rossi, cioè che in realtà ci sono persone che hanno raccolto firme, quindi questo questo si dimostra da sé e sarà, e secondo me sarà anche un tema che negli altri interventi verrà approfondito. Io faccio fatica sempre, ogni volta, a dire e pensare che mi devo limitare a leggere Impegna. Io quando leggo i vostri ordini del giorno li leggo tutti, e se le premesse comunque hanno un orientamento che di per sé è contrario a quelle che sono le intenzioni dell'amministrazione, io ne devo tener conto. Quindi è vero che il principio di impegnare e condividere i cittadini è sacrosanto, però non è che posso io dire che l'ordine del giorno è limitato a questo. Voi fate nella sua parte premesso molta attenzione a quelle che sono le linee guida regionali, che è esattamente quello che è stato fatto in questo studio di fattibilità, perché come avete visto le immagini sono tratte e non in nessun caso rappresentano situazioni esistenti, sono proprio immagini e soluzioni tratte da quelle che sono gli indirizzi che la Regione vuol dare, sicuramente con l'intenzione di consumare meno suolo, sicuramente con l'intenzione di avere un duplice effetto, non ragionare più su ciclabili a sé stanti che vengono realizzate semplicemente tombando e asfaltando dei pezzi di campagna, e questo è, diciamo, in questo ragionamento un tentativo di fare un passo avanti rispetto al passato. Chi ha fatto questa valutazione l'ha fatto proprio dopo essere andato dei corsi in regione, quindi non è che l'ha fatto ispirandosi così perché gli era sembrato bello. Sono le linee guida che la regione dà su questo tipo di tracciati e che sono già stati ampiamente utilizzati. Altre affermazioni, come crea difficoltà di accesso al fondo, non consente ai ciclisti un percorso in piena sicurezza, questo non lo potete dire, lo potete scrivere ma non lo potete dire, perché questo lo può dire solo il progetto nel momento in cui esisterà. Oggi come oggi quelle linee guida tengono proprio conto del fatto che bisogna garantire la sicurezza ai pedoni, se no non sarebbero state, come si può dire, pensate per situazioni simili a quella che appunto è via Barberi, che è proprio un esempio classico di applicazione di questo tipo di progetto, ma non perché debba esserlo, può anche non esserlo, però si concilia perfettamente con quello che chiede la Regione, con l'abbattimento delle emissioni, con la limitazione della velocità, con anche quelle che sono le aspettative di tanti che sono residenti via Barberi. Torno a dire, secondo me in questa parte di premessa in qualche modo avete fatto un passo avanti volendo già pensare a come sarà il progetto, quindi questa è una cosa che non può essere fatta. Sul tema delle consulte tematiche, le consulte tematiche non ci sono, sono comunque, anche nella mia esperienza personale che ho vissuto nelle precedenti amministrazioni, degli organismi che pian piano si sono sempre spenti, hanno sempre avuto una vita che pian piano ha avuto sempre meno partecipazione, ragione per cui anche il percorso novità è stato un esperimento per provare forme alternative. Sicuramente è un obiettivo pregevole quello della condivisione, della partecipazione, ma io personalmente ritengo che quelle consulte siano state, io ho fatto in tempo a fare un mandato e mezzo, siano state esperienze negative a cui a volte pian piano alla fine non abbiamo neanche più avuto persone che partecipassero. Quindi secondo me è fondamentale comunque provare a sperimentare, anche se a livello teorico come è uno studio di fattibilità, per capire e provare ad applicare quello che la Regione ci chiede. Poi su tutto quello che sono le alternative possibili, bisogna poi anche essere capaci di valutare nella sua interezza, perché poi l'assessore Bacchelli ha parlato anche di ambiente, di impatto ambientale, consumo del suolo, quindi questioni che non possono essere dimenticate. Una ciclabile oggi come oggi è un qualche cosa che mette insieme tanti pezzi. È un tema su cui noi crediamo, stiamo lavorando anche adesso su un progetto che vuole facilitare l'utilizzo dei percorsi ciclabili che abbiamo già, vuole in qualche modo anche dare visibilità alle possibilità che esistono a Novi per un cicloturista di conoscere il territorio, ma soprattutto io non mi ci vedo nella frase che dice Novi non deve essere chiuso su se stessa. Io quando sono venuto da Carpi a Novi, la prima cosa notata è proprio la mancanza di comunicazione fra le frazioni, in modo particolare fra Novi, Rovereto e Sant'Antonio. Questo primo pezzettino vuole essere quello che secondo me è sempre mancato a Novi, la facilità, la spontaneità di fare dei percorsi che ci portino ciascuno da una frazione all'altra. Questo primo pezzo, secondo me, è più importante di altri, perché questo io personalmente lo sento, l'ho visto appena arrivato a Novi. Io mi sono sempre chiesto, appena arrivato qua, ma com'è possibile che non esistano strade di collegamento dirette, almeno pedonali? È chiaro che l'impegno a bilancio per completare tutto è difficile e impegnativo e ci stiamo muovendo con delle ipotesi a stralcio. Abbiamo tentato con un finanziamento di avere invece una pista più diciamo completa, continueremo a insistere e a persistere perché secondo me è fondamentale. Poi ciascuno di noi vive con la sua sensibilità che non è uguale per tutti.
Grazie. Passo la parola a Zanoni. Prego.
Sei corto oggi. Ma sono io che sono, forse sono corto io, ma no, ma il tracciato dello studio di fattibilità cioè l'ha deciso l'amministrazione di Novi o la regione? Perché alla fine è un po' questo, no? E mi viene una domanda a questo punto. No, perché?
No, allora la regione ha detto: se dovete fare delle piste ciclabili, usate queste caratteristiche, ok? Allora ho detto, dove possiamo applicare, visto che abbiamo bisogno di collegare due centri e visto che quelli di Via Barbari vogliono che riduciamo la velocità, potremmo provare a pensare di passare di lì, ok?
No, ma io cioè, ero un po' provocatorio nel senso che cioè, io capisco che sono delle linee guida, però cioè, quello che poi tra l'altro adesso noi stiamo parlando del nostro ordine del giorno, che secondo me, cioè, tra l'altro... Cioè sono due righe e basta, non è che chiede delle cose, cioè di andare a studiare meglio il percorso e di coinvolgere i cittadini, perché secondo me è ovvio che la regione mette delle linee guida, che le linee guida le segui, ma non è detto che tramite le linee guida della regione rimane solo un tracciato da percorrere, probabilmente con le linee guida della regione ce ne sono anche tanti altri. Poi non voglio entrare nel merito delle esperienze personali, anche perché la bicicletta non ce l'ho più, me l'hanno anche rubata, quindi cioè, tra l'altro non nel comune di Novi, però a parte le battute... Cioè secondo me cioè non ci vedo niente di strano, è che state facendo a mio avviso un percorso inverso, nel senso che voi state facendo uno studio di fattibilità sulle linee guida della regione e tra l'altro avete fatto comunque un cavallo di battaglia alla partecipazione, io più che altro avrei fatto un giro inverso, perché può anche darsi, faccio un esempio che... Ma la butto lì perché poi stiamo parlando, visto che state facendo uno studio di fattibilità, però coinvolgendo i cittadini forse mi immagino... Un novese piuttosto ti chiede la ciclabile per andare a Rolo che c'è la stazione dei treni, più che andare a San Antonio Rovereto. Un roveretano può darsi che te la chiede andare a San Marino perché vuole andare a Carpi, non a Novi. Ma no, è vero che siamo un unico comune, ma siamo distanti 11 km dalla frazione al comune, può darsi che le due realtà abbiano anche delle esigenze diverse. Poi francamente io da Novi a Rovereto sono stato anche spesso in bicicletta e ci vai anche adesso senza la ciclabile perché non è che... dobbiamo passare su delle autostrade, cioè nel senso che non so, mi fa un po'... Cioè secondo me, intanto che c'è questa opportunità e dobbiamo spendere delle risorse, secondo me, visto che diciamo sempre che di risorse non ne abbiamo tante, però cerchiamo anche di spenderle poi ovvio che l'impegno di tutti è sempre quello di spendere al meglio e cerchiamo di impegnarci, perché cioè, secondo me è solo il giro inverso, secondo me andava coinvolto i cittadini, poi tramite i cittadini un po', poi si cerca di accontentare più persone possibile, poi sappiamo tutti che non si accontentano mai tutti i cittadini, impossibile, ci vorrebbe la bacchetta magica, però da lì puoi fare uno studio di fattibilità tramite le linee guida della regione, cioè quello un po' che per noi, cioè era lì, è il giro che secondo me si vanno a investire delle risorse, forse anche su una strada che poi giustamente voi amministrate e vi prendete i meriti, le responsabilità e tutto, però secondo me su un'opera di questo tipo che comunque obiettivamente è molto sentita, avrei optato per una partecipazione un po' più coinvolgente dei cittadini, ecco, quello sì. Poi dopo io non entro neanche nel merito se è meglio una, poi dire che via Barbi va troppo forte, dobbiamo mettere a ciclarci, mettiamo i ciclisti per far andare le macchine più piano, anche quello boh, non so, cioè.
Grazie. Prego, Turci, la parola.
No, volevo solo aggiungere che il fatto che la scelta di fare uno studio di fattibilità proprio su una ciclabile che collegasse Sant'Antonio e Rovereto è stato confermato dal percorso partecipato in cui l'esigenza di una ciclabile tra Sant'Antonio e Rovereto è stata espressa anche dai cittadini, quindi diciamo che questa esigenza l'abbiamo colta anche in questo percorso, oltre ad essere anche un punto del nostro programma, una parte del punto del nostro programma. Per quanto riguarda invece il fatto di fare un primo studio di fattibilità su quella via, secondo me è stata una scelta di metodo, nel senso che visto che abbiamo accolto questa esigenza, abbiamo avuto questa conferma, abbiamo pensato di fare appunto un percorso forse che sembra inverso, ma quello di vedere dove si può fare questa ciclabile, e questa è una prima possibilità, un primo studio, non ce ne saranno altri, probabilmente vedremo quale, poi eventualmente lì si vedrà con i cittadini quale e con le altre persone coinvolte quale può essere la soluzione migliore. Grazie.
Bene. Passo la parola al sindaco Diazzi, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io vorrei rendervi noto un documento, anzi una serie di documenti che sono stati depositati al protocollo il 19 settembre, proprio la petizione di cui si accennava, di iniziativa popolare per la realizzazione di una pista ciclabile tra Sant'Antonio e Rovereto. E la consegna al protocollo è stata preceduta da un incontro che i promotori di questa raccolta firme hanno chiesto al sindaco, quindi ci siamo incontrati proprio qua a Sant'Antonio martedì 17 settembre. E la petizione contiene 393 firme di cittadini e 11 sottoscrizioni di enti o associazioni. Il testo della petizione dice: la frazione di Sant'Antonio da anni sta subendo un fenomeno di progressivo impoverimento di servizi e attività commerciali e ha subito un'accelerazione col terremoto del 2012. Questo inevitabilmente ha avuto anche gravi effetti sul numero e sulla qualità dei residenti, che sono sempre meno, e in gran parte anziani, con le problematiche anche di autonomia nella mobilità che questo comporta. In molti casi ormai i cittadini devono far riferimento ai servizi della vicina Rovereto, che come tutti sanno è collegata da strade piccole, non illuminate e in definitiva poco sicure, specie in considerazione del fatto che in genere sono anziani e bambini che le utilizzano in bicicletta. A questo si aggiungono la recente realizzazione del centro diocesano e la prossimità con una ciclabile di importanza nazionale presente sul fiume Secchia, che potrebbero offrire una qualche potenzialità di crescita e sviluppo economico ad una frazione già in grave difficoltà. Essendo la realizzazione di una ciclabile che unisca i tre centri nel comune di Novi uno degli obiettivi di questa amministrazione, chiediamo alle associazioni locali il loro sostegno affinché nell'ambito del progetto venga data la priorità alla realizzazione della parte di ciclabile nel collegamento tra Rovereto e Sant'Antonio. E, come dicevo, è accompagnata da 393 firme questa petizione e da 11 sottoscrizioni di associazioni. Questo giusto per dire che l'interesse c'è, è molto forte tra i cittadini di Rovereto e Sant'Antonio su questo tema, e anche al gruppo di promotori che ho incontrato è stato riconfermato, riconfermata la disponibilità ad un confronto, quindi a aprire un momento proprio di partecipazione che ha come, diciamo così, sfondo quello studio che l'ufficio tecnico interno ha già realizzato, ma che tuttavia, essendo questo studio comunque il risultato di una verifica che è stata fatta su tutti i percorsi possibili del nostro territorio, quindi non è che siamo partiti e abbiamo detto facciamo solo quello, sono state fatte delle valutazioni pur sommarie, insomma, su tutti gli altri percorsi che potevano essere realizzati, e si è scelto di fare questa ipotesi, che comunque rimane un'ipotesi che è stata inserita semplicemente come primo elemento. Ecco, quindi proseguiremo appunto nell'approfondimento di questi elementi che erano stati gestiti internamente dal nostro ufficio tecnico con un incarico, per andare effettivamente a costruire poi quelle informazioni, quelle nozioni che potranno servire per un confronto più approfondito appunto con il gruppo di cittadini che ha e con gli altri, insomma, ma in particolare con quelli che hanno sottoscritto questa petizione. Approfittavo anche per fare un paio di osservazioni nel merito dell'ordine del giorno, soprattutto quando si dice l'amministrazione non è riuscita ad ottenere i fondi attraverso il bando regionale. In realtà il progetto che noi avevamo presentato l'anno scorso di piste ciclabili, che complessivamente aveva l'ambizione di collegare tutti e tre i centri con un percorso, quindi con una visione complessiva di piste ciclabili, è stato accettato ed è in graduatoria, quindi non è che diciamo così sia stato bocciato, semplicemente il bando non aveva sufficienti fondi per coprire le innumerevoli richieste che sono arrivate un po' da tutti i comuni della regione, quindi semplicemente i fondi si sono esauriti prima di arrivare alla nostra posizione. Quindi il progetto è comunque stato inserito in graduatoria, e questo ci tenevo a precisarlo. E, riguardo al tema del collegamento con le altre ciclabili, sono d'accordo col consigliere Ferrari, ci sono già altri percorsi come l'Eurovelo 7, quindi il percorso che sull'argine collega, diciamo, proprio la nostra zona con le altre zone che sono appunto si affacciano sul fiume Secchia, e quindi anche con la ciclabile poi che porta verso San Possidonio. Quindi sostanzialmente esiste già un inizio di una rete di ciclabili che ci possa aiutare a costruire appunto questi percorsi in sinergia con quello che esiste già sul territorio. Quindi riconfermo ancora una volta, insomma, la disponibilità dell'amministrazione ad un confronto. Dopo quel progetto preliminare che è servito per mettere a bilancio le risorse, non sono stati fatti ulteriori passaggi amministrativi, non ci sono altre scelte o altre decisioni, proprio in attesa anche di poter incontrare, perché sapevamo che c'era in corso questa raccolta firme, quindi di poter incontrare queste persone, di fare ulteriori riflessioni insieme, di aprire appunto un tavolo di confronto per arrivare a lavorare insieme anche su questo tema.
Grazie.
Sì, puoi fare. Scusami. Olivetti Giulia, prego.
Grazie. Volevo fare anche io qualche riflessione, ma intanto, naturalmente, insomma, mi fa piacere sentire dalle parole del sindaco che diciamo così lo studio fatto è a livello di ipotesi e quindi ancora aperto al dialogo e alla discussione con i cittadini. Certo è che questo non si tratta di un documento non lo so, buttato lì, ma si tratta di uno studio di fattibilità approvato con una deli... Dicevo appunto che questo però è un documento che si trova all'interno di una delibera di giunta, quindi insomma è vero che è ancora un'ipotesi, però insomma è scritta nero su bianco e quindi credo che sia anche giusto in questa fase, in questa serata che ne stiamo discutendo. Detto questo, è un'ipotesi aperta, è una proposta anche funzionale, come ci è stato detto, a iscrivere le risorse nel bilancio. Le risorse, se non sbaglio, si aggirano intorno ai 200.000 euro. Ecco, io credo anche che questo comune in questi anni ha conosciuto una disponibilità di risorse veramente straordinaria, come da anni non se ne vedevano. Si è chiuso il rendiconto 2018, ha chiuso con un avanzo di quasi 2 milioni di euro, a fronte di questa disponibilità veramente rilevante per questo progetto così appunto sentito dalla collettività, stiamo stanziando a bilancio 200.000 euro. Ecco, io una riflessione su questo la vorrei fare, anche perché il progetto, gli indirizzi contenuti in quello studio di fattibilità, diciamo che trovano una soluzione, io la definirei, ecco, anche abbastanza modesta, quindi si va a dividere una strada, si va a creare un altro percorso, diciamo così, sterrato, e quindi forse con i costi anche forse ridotti il più possibile. Se andiamo in condivisione con i cittadini, e i cittadini forse ci chiederanno di avere dei percorsi maggiormente fruibili, maggiormente sicuri, questi costi non possono che aumentare, mentre in bilancio queste sono le risorse che sono state stanziate, quindi io vorrei dare anche questo punto di vista. È vero che in questo modo con 200.000 euro si può realizzare questo collegamento tra Sant'Antonio e Rovereto. Cioè, è anche vero che insomma la qualità forse non risponde pienamente proprio alla richiesta anche della stessa petizione che è stata fatta, cioè avere dei percorsi più sicuri rispetto agli attuali e fruibili per anziani e bambini. Cioè, io non credo che la proposta così fatta risponda a questi criteri, tantomeno forse alla linea guida che diceva prima l'assessore Bacchelli, migliorare la qualità della vita della zona, perché lo studio di fattibilità non risponde a questi criteri, e se vogliamo andare a migliorare su questo fronte sicuramente le risorse dovranno essere maggiori, e le risorse stanziate sono 200.000 euro. Ecco, io aggiungevo un po' questo pezzo di riflessione e ribadisco che le richieste del nostro ordine del giorno sono, io penso, assolutamente condivisibili. Un po' sono state poi anche condivise nei vostri interventi, cioè apriamo a un confronto con i cittadini e insomma e apriamo anche a più ipotesi rispetto a quella avanzata attualmente.
Bene, qualcun altro vuole intervenire? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Se nessuno deve intervenire, passerei alle dichiarazioni di voto. Qualcuno, se volete farle, se no altrimenti passiamo oltre ancora. Bene, passiamo al voto a questo punto. Prego.
Se ci potete inviare per cortesia la petizione, perché vorremmo leggerla in forma, il testo, perché vorremmo leggerlo in forma integrale. Ah, ok, lo chiedo al protocollo. Grazie.
Se il testo.
Sì, perché quello che ha letto è parte del testo, non è tutto. No, ma non ha. Ah, ok. Ah, ok, perfetto. Ok, no, importante è insomma avere tutto il contenuto, grazie.
Bene. Per quanto riguarda l'ordine del giorno del gruppo consigliare insieme a centro-sinistra, relativo a pista ciclopedonale tra Rovereto sulla Secchi e Sant'Antonio in Mercadello, Chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Viene respinto con 11 favorevoli, noi lista civica, no, 11 contrari, scusate, noi lista civica, 4 favorevoli centrosinistra e un astenuto Lega. Passiamo alla seconda. Prego, chiamo la dottoressa Roberta Mussini. Sulla ratifica terza variazione del bilancio di previsione 2019-2021 e variazione del programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 approvata dalla Giunta con delibera numero 101 del 30-08-2019. La parola a Roberta Mussini.
Buonasera. Prego. Con la delibera di giunta di terza variazione al bilancio di previsione e variazione del programma triennale dei lavori pubblici, che qui viene ratificata, di qua si chiede la ratifica, contiene le seguenti due variazioni. L'iscrizione nell'esercizio 2019 in parte investimenti di 42.700 euro per un intervento alla caserma dei Carabinieri di Novi di Modena, a seguito di infiltrazioni in corrispondenza della copertura degli infissi. Questo intervento è finanziato dal commissario delegato alla ricostruzione, pertanto si iscrivono 42.700 euro in entrata e 42.700 euro in spesa. Inoltre vengono iscritti nell'esercizio 2020 130.000 euro in entrate e 130.000 euro in spesa, sempre in parte investimenti, che sono relativi a un intervento di rimozione dell'amianto al bocciodromo di Rovereto sulla Secchia. Questo è stato iscritto con questo atto in quanto entro il 15 settembre è stato scelto di fare richiesta del contributo previsto dall'articolo 1, comma 853, legge 27 dicembre 2017, numero 205. È già la terza volta cioè il terzo anno che si può chiedere questo contributo. Quest'anno sono cambiati i parametri di distribuzione dell'importo, perché negli anni passati venivano privilegiati tutti i comuni con il disavanzo sostanzialmente, quindi la graduatoria veniva fatta un po' in questo modo. Da quest'anno, cioè per l'anno 2020, perché si chiede adesso per l'anno 2020, la metà modalità di selezione è fatta solo per la metà del contributo, e per l'altra metà ci sarà un'altra modalità di assegnazione dei contributi, e pertanto speriamo questa volta di riuscire a avere finanziato questo intervento. Intanto l'abbiamo iscritto a bilancio perché è indispensabile averlo, altrimenti si viene esclusi.
Grazie. Dei chiarimenti? Qualcuno vuole dei chiarimenti? Qualcuno vuole intervenire sulla... A questo punto procediamo, passiamo direttamente alla votazione. Siete d'accordo o qualcuno vuole fare la dichiarazione di voto? No, niente, passiamo alla votazione. Sulla ratifica
della terza variazione al bilancio di previsione 2019-2021 e variazione del programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021, approvata dalla Giunta con delibera numero 101 del 30/08/2019. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Bene, viene approvata con 11 favorevoli, che sono non lista civica, e 4 astenuti del centro-sinistra e un astenuto di Lega.
Centro-sinistra, perché non c'è...
Ah, pardon,
sono
3. Parliamo dell'approvazione del bilancio consolidato del gruppo comunale, del gruppo comune di Novi di Modena, relativo all'esercizio 2018. Parola all'assessore Fabri.
Sì, intanto che il proiettore si scalda, proprio due parole di introduzione. Abbiamo scelto, come anche negli anni precedenti, di accompagnare la trattazione con veramente poche diapositive, più semplificate possibile, proprio per rendere il tema accessibile. In commissione abbiamo affrontato in modo un po' più tecnico il tema del bilancio consolidato. Io ricordo che questo è un obbligo che noi abbiamo in base ai principi contabili, che è quello di verificare il risultato del bilancio considerando anche i bilanci delle società e degli enti che sono partecipati, in particolare non tutti quelli che sono all'interno del gruppo amministrazione pubblica, quindi non tutti gli enti di cui noi abbiamo una partecipazione, ma soltanto alcuni che, in base a quello che vedremo nelle slide, hanno comunque una caratteristica di essere società rilevanti e con incidenza sul bilancio significativo. Sicuramente nell'approfondimento vedremo l'importanza che ha AIMAP per il nostro comune, in particolare questo vale anche per gli altri comuni che sono associati ai suoi servizi. E lo scopo fondamentale di questo strumento contabile è quello di verificare la situazione dei bilanci anche che hanno implicazioni sul nostro, ed eventualmente anche di porre in atto delle azioni di razionalizzazione o di correzione qualora si verificano anomalie dovute ad enti che hanno situazioni di bilancio particolarmente negative. Io direi che sicuramente vedremo che la situazione è molto simile all'anno scorso, la ripercorriamo e do la parola alla dottoressa Mussini.
Cercherò di essere abbastanza breve perché, come ha detto l'assessore Fabri, abbiamo trattato in modo dettagliato in commissione il bilancio consolidato. Allora, nella prima slide vediamo quali sono tutti gli organismi partecipati del Comune di Novi di Modena. Abbiamo l'Unione, che comunque fuori, cioè è comunque partecipata per una percentuale di 9,64, però diciamo che non rientra nemmeno nel gruppo amministrazione pubblica, perché anche l'Unione è un ente pubblico la cui bilancio viene consolidato assieme a quelli di tutti gli altri enti. Poi invece abbiamo gli enti strumentali partecipati, che sono il Consorzio Attività Produttive Aree Servizi, e dove il Comune di Novi di Modena partecipa con una percentuale del 4,32%. Questo è sia all'interno del gruppo amministrazione pubblica, che anche il proprio bilancio viene consolidato col bilancio del Comune. Poi abbiamo Acer, azienda Casa Emilia Romagna della provincia di Modena, con una partecipazione da parte del Comune di 1,25%, e anche Acer oltre a essere nel gruppo amministrazione pubblica, è anche inclusa nel bilancio consolidato, nel perimetro di consolidamento. Ente gestione parchi Emilia Centrale 0,52%, entra solo nel gruppo amministrazione pubblica. AESS, Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile, partecipazione dello 0,81%, anche questa rientra solo nel gruppo amministrazione pubblica. Poi abbiamo le società partecipate con AMO, partecipata per lo 0,219%, entra solo nel gruppo amministrazione pubblica. Il motivo è perché abbiamo una percentuale di partecipazione come le due precedenti inferiore all'1%, quindi in questi casi non rientra nel perimetro di consolidamento. Poi abbiamo SETA che non è neanche nel GAP in quanto non è completamente pubblica e a cui noi partecipiamo per lo 0,054%. L'EPIDA, per cui noi partecipiamo per lo 0,0015%, con una percentuale inferiore all'1%, ma essendo una società in-house, siamo tenuti a consolidare il proprio bilancio con il nostro. Dopodiché abbiamo AIMAG, che è una società considerata a controllo congiunto con gli altri comuni, in quanto abbiamo un patto di sindacato. E con una percentuale del 3,54%, fa parte del gruppo amministrazione pubblica ed è nel perimetro di consolidamento. Vediamo quello che vi ho detto, quindi che vi ho appena appunto detto, che adesso riepiloghiamo velocemente. Gruppo abbiamo gruppo amministrazione pubblica chiamato GAP, dove l'ente capogruppo è il comune di Novi di Modena, e al di sotto, diciamo, del comune di Novi di Modena abbiamo gli enti che vi ho letto prima, quindi il CAP, ACER, ente gestione parchi Emilia Centrale, AESS, AMO, Lepida e AIMAG. Di questi, quindi, del gruppo di amministrazione pubblica scegliamo a seconda di determinati parametri che ho già accennato, le società, gli enti, gli organismi i cui bilanci vanno consolidati con quelli del Comune di Novi di Modena, che sono appunto le società in-house, cioè l'EPIDA, gli enti e le società dove il Comune ha una partecipazione pari o superiore all'1%, oppure quelli dove il rapporto società-ente, totale dell'attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici è superiore, uguale o superiore al 3%. E pertanto, considerando questi parametri, come vi dicevo, gli enti che noi andiamo a consolidare sono Consorzio Attività Produttive, Servizi, ACER, AIMAG e Lepida. Il bilancio consolidato da che cosa è costituito? Da un conto economico consolidato, da uno stato patrimoniale consolidato, da una relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa. La relazione sulla gestione è sostanzialmente una, compilata prendendo delle sintesi delle relazioni di gestione delle varie società partecipate, e invece la nota integrativa racconta un po' quali sono tutti i criteri di valutazione del conto economico del patrimonio sia nostro che delle società partecipate che fanno parte, che vengono consolidate, e da una relazione del revisore dei conti, perché il revisore dei conti deve comunque dare il proprio parere sul bilancio consolidato. Sono necessarie diverse attività da fare. La prima è rendere i bilanci uniformi. E a meno che questa piccola difformità, come nel nostro caso, rappresenta comunque i dati in maniera veritiera e corretta, e noi li abbiamo lasciati in questo modo, non abbiamo fatto delle rettifiche. AIMAG viene consolidata non solo per la capogruppo AIMAG SPA, ma per il gruppo AIMAG. Quindi il bilancio consolidato con il bilancio del Comune di Novi di Modena è il bilancio del gruppo AIMAG. La seconda operazione da fare, cioè diciamo che come vengono consolidati questi bilanci delle società che abbiamo visto? Per la nostra quota di partecipazione, quindi ogni voce dei loro bilanci viene consolidata col nostro per questa percentuale. Vengono eliminate le operazioni infragruppo, perché altrimenti ci sarebbero delle operazioni che sono i proventi, i costi, i ricavi o dei crediti, dei debiti che verrebbero duplicati, perché sono all'interno sia del bilancio del comune di Novi che anche all'interno della partecipata. Nel nostro caso si parla di AIMAG, dove abbiamo i costi e ricavi che sono i canoni delle reti dell'acqua e del gas, e sono sia come costi e ricavi che anche come crediti e debiti, crediti per noi e debiti sul bilancio di AIMAC. E poi questi vengono elisi in modo col metodo proporzionale, invece col metodo integrale vengono tolti i dividendi di AIMAC. Dopodiché l'ultima operazione è la, diciamo, l'eliminazione delle partecipazioni incluse nel bilancio consolidato. Qui noi già all'interno del bilancio dello stato patrimoniale attivo nelle immobilizzazioni finanziarie del Comune di Novi di Modena abbiamo un valore delle partecipazioni, e se guardate la tabellina sotto dove abbiamo gli importi, vediamo che all'interno appunto del nostro bilancio del comune abbiamo un valore pari a 4.903.746,97 che ricomprende AIMAG e l'EPIDA. Praticamente è il patrimonio di AIMAG capogruppo, parlando di AIMAG, e riferita alla nostra percentuale di partecipazione in AIMAG. Nella seconda colonna di fianco vedete invece quanto è, diciamo, il patrimonio di AIMAG riferito del gruppo AIMAG riferito sempre alla nostra percentuale, che è ovviamente più alto. Poi abbiamo anche una valorizzazione del patrimonio di Acer del consorzio attività produttive, sempre per quanto riguarda la nostra percentuale di partecipazione, che invece non vengono riportate all'interno del nostro conto del patrimonio. E poi l'EPIDA, che praticamente è quasi invariata. Alla fine noi vediamo che abbiamo una differenza di consolidamento, che significa che con questa operazione il patrimonio aumenta di 2.691 rispetto a quello che era il patrimonio inserito all'interno del bilancio solo del Comune di Novi di Modena. E l'importo complessivo, diciamo, della seconda colonna, che sono i 7.595, è anche un dato che ci dice, ci dà la consistenza del valore del patrimonio delle nostre società, che noi il cui bilancio consolidiamo col nostro. Quindi è un dato, insomma, anche abbastanza significativo. Vediamo un attimo i valori consolidati in questo prospetto, a pagina 10, viene riportato il bilancio del comune, il conto economico del comune di Novi di Modena, con a fianco il conto economico consolidato con questi quattro enti di cui abbiamo visto prima. E qui possiamo vedere che, adesso non ve lo sto a leggere, ma passiamo da un risultato di esercizio, nel nostro caso, di 1.122.715,42, che è quello del Comune di Novi di Modena, a un risultato di esercizio di 1.378.764,84. E poi nel dettaglio si vede che appunto anche il totale del valore della produzione è ovviamente più alto, anche i costi, insomma, è comunque contiene anche gli elementi degli altri bilanci che noi consolidiamo, in maniera sempre proporzionale rispetto a quella che è la nostra percentuale. Vediamo gli stessi dati per quanto riguarda lo stato patrimoniale attivo del Comune di Novi di Modena e quello consolidato, e vediamo che per esempio il totale delle immobilizzazioni per noi vale 58.787.000, quello consolidato vale 63.341.000. Il totale dell'attivo per solo il comune di Novi di Modena vale 67.336.000. Consolidato, sto rotondando gli importi, il consolidato vale 78.392.000 euro, quindi abbiamo un attivo maggiore, come lo stesso il passivo, dove vediamo che il patrimonio netto passa da 40.158.746,98 del comune di Novi di Modena a 43.106.734 consolidato. Ovviamente il totale del passivo risulta uguale al totale dell'attivo sia del comune di Novi che del consolidato. Un'ultima slide dove si rappresenta come partecipano il Comune di Novi di Modena e gli organismi il cui bilancio viene consolidato al risultato dell'esercizio oppure all'attivo del patrimonio. Allora, il Comune di Novi di Modena, con le rettifiche opportune necessarie per fare il consolidato, che è l'elisione del dividendo, è praticamente stato tolto l'utile di AIMAG che noi invece nell'originale dei ricavi del conto economico del comune l'avremmo dentro, quindi rettificato, questo è un importo rettificato. Comunque il comune di Novi di Modena, diciamo senza gli utili AIMAG, vale 873.395,12. AIMAG partecipa al risultato d'esercizio sempre per 485.157,21, Acer per un importo irrisorio 83,04 euro, Consorzio Attività Produttive per 20.121,39 e Lepida per 8,08. Totale, appunto, abbiamo un risultato d'esercizio di 1.378.764,84. E nella tabellina sotto c'è la partecipazione al patrimonio attivo, quindi Novi partecipa per 62.424.000, AIMAG 14.253.000, Acer 667.000, Consorzio Attività Produttive 1.044.000 e Lepida per 1.326, per un totale di patrimonio consolidato 78.392.421,58.
Bene. C'è qualche chiarimento da chiedere alla dottoressa Mussini qui. Prego, Marina Rossi.
Quindi i dividendi di AIMAG, se non sbaglio, sono 243.000 rotti a disposizione dell'amministrazione. Cioè questi sono i dividendi di AIMAG che l'amministrazione può usufruire, diciamo. Sono soldi a disposizione da poi reinvestire. 243.000 euro, adesso la cifra... Comunque sono 243.000 euro.
I dividendi AIMAG sono dividendi, allora parliamo di bilancio 2018,
sì.
Quindi bilancio chiuso, sono 243.125,09 e sono riferiti all'utile dell'anno precedente.
Sì, certo, quindi sì. Spendibili e utilizzabili 243.000 euro.
Sono praticamente stata un'entrata del Comune di Novi di Modena nell'esercizio 2018. Sì.
Perfetto, grazie.
Prego.
Qualcun altro? Vedo che in commissione vi siete già detti tanto, quindi passiamo alla votazione. Benissimo, allora passiamo a fare la dichiarazione di voto e passo la parola.
Passo la parola a Olivetti Giulia.
Niente, brevemente per dire questo, il nostro voto sarà di astensione, anche coerentemente col fatto che avevamo votato contrari al rendiconto 2018, però insomma questo intervento per dire che questa di fatto c'è una delibera molto tecnica a cui lavorano gli uffici e insomma riconosciamo la bontà del lavoro fatto, fidandoci anche molto perché mi occupo di bilancio ma di consolidato assolutamente no, quindi però insomma sicuramente abbiamo gli strumenti per capire che è stato fatto un buon lavoro, tra l'altro l'abbiamo approfondito anche molto puntualmente in commissione, quindi ecco il nostro voto di astensione, ci tenevo a spiegare i motivi. Insomma, e fa sempre piacere riconoscere anche l'apporto che il gruppo AIMAG dà e il beneficio che dà al nostro bilancio, insomma, come una riconferma, come dire, non solo della bontà dei servizi che eroga sul territorio e il livello qualitativo dei servizi che eroga, ma anche dal punto di vista economico poi una gestione del tutto sana e che porta è un beneficio anche importante al nostro territorio, al nostro bilancio. Grazie.
Sull'approvazione del bilancio consolidato del gruppo comune di Novi di Modena, relativo all'esercizio 2018. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Bene, approvato. Con 10 favorevoli di noi lista civica, 4 astenuti insieme al centro-sinistra e 1 contrario Lega. Al quarto punto abbiamo l'adeguamento del compenso ai componenti dell'organo di revisione. La parola al dottoressa Mossini.
Anche questa delibera è stata approfondita in commissione. Allora, sostanzialmente i compensi dei revisori erano fermi dal 2005, dal decreto del Ministero dell'Interno del 20 maggio 2005. Il compenso del revisore del comune di 15.000 abitanti e quindi anche quello del comune di Novi era poi particolarmente ridotto, in quanto come circolare del 2007 del Ministero dell'Interno si era data l'indicazione di dargli un compenso che faceva riferimento a 2 fasce di popolazione sotto, cioè in questi decreti che danno quali sono i compensi massimi dei revisori vengono divisi in fasce di popolazione, quindi quello che l'incompenso che aveva il revisore del comune di Novi di Modena era non quello del decreto del 2005 della fascia della nostra popolazione, ma di 2 fasce sotto. E aveva oltretutto anche un taglio del 10% che ha mantenuto fino al 31 dicembre 2017 dovuta al decreto legge 78 del 2010. Comunque, senza quel taglio, dal 2018 il compenso era 5.900 euro. È uscito un nuovo decreto del Ministero dell'Interno il 21 dicembre 2018, dove vengono rideterminate le fasce di compenso dei revisori, tenuto conto anche dei molteplici adempimenti che i revisori devono comunque fare, soprattutto dopo l'armonizzazione, perché al revisore sono chiesti molti più pareri rispetto a quanto venissero chiesti precedentemente, anche molti più adempimenti e anche più responsabilità. Quindi si erano anche su sollecitazione dei dottori commercialisti praticamente è uscito questo decreto del Ministero dell'Interno. Noi abbiamo potuto, allora, dopodiché però questo diciamo che all'inizio veniva applicato solo per i revisori di nuova nomina, noi revisori invece l'avevamo nominato già nel 2017. Poi la Corte dei Conti, con la delibera numero 14 del 28 maggio 2019, ha praticamente dato la possibilità di incrementare anche i compensi ai revisori che erano già stati nominati. A seguito di questa, il nostro revisore ci ha inviato richiesta di adeguamento del compenso. L'amministrazione ha, mantenendo sempre gli stessi criteri, nel senso che non ha mai dato l'amministrazione il compenso massimo, non ha neanche applicato delle maggiorazioni, ha comunque pensato di accettare la richiesta del revisore. Quella circolare del 2007 è comunque decaduta con questo nuovo decreto e pertanto il compenso del revisore è adesso nella fascia immediatamente sotto a quella della nostra popolazione ed è pari a 10.150 euro. Ovviamente questo significa che il Comune di Novi di Modena in questa fase ha un incremento più alto. Il Comune di Novi di Modena, come altri, tutti i comuni che avevano fatto la scelta di mantenere il compenso di due fasce sotto come indicato negli anni passati, abbiamo uno scalino più importante di aumento. La spesa trova copertura nel bilancio e a seguito di un'integrazione e il compenso entra in vigore per il revisore alla data di esecutività di questa delibera e rimangono invariate le spese di rimborso viaggio.
Ci sono dei chiarimenti? C'è qualcuno che vuole aprire la discussione o... Bene. Una dichiarazione di voto non interessa? Passiamo al voto allora. Allora, all'adeguamento del compenso ai componenti dell'organo di revisione. Chi vota favorevole? Chi vota contrario? Chi si astiene? Bene, è approvato con 10 favorevoli noi lista civica, 4 astenuti insieme a centrosinistra e 1 contrario Lega. Ringraziamo la dottoressa Mussini che è sempre molto gentile e le diamo la buonanotte.
Grazie, buonanotte, buon lavoro anzi.
Al punto 5 che è il recepimento della delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna dal numero 186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione. Do la parola alla signora Bacchelli, prego.
Buonasera. Allora, a me tocca ogni tanto una delibera di quelle tecniche, questa è una di quelle toste. Allora, la delibera 186 dell'Assemblea Legislativa del dicembre 2018 approva finalmente la nuova disciplina relativa al contributo di costruzione. Era necessario questo adeguamento per coordinarsi con la nuova legge urbanistica regionale, la 24 del 2017, e la semplificazione della disciplina urbanistica, della disciplina edilizia, la legge regionale 15 del 2013. Il contributo di costruzione è costituito da quattro componenti, ciascuno dei quali ha una propria disciplina in merito all'ambito di applicazione e le varie e differenti modalità di calcolo. Il contributo di costruzione è costituito dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, le quote D che stanno ad indicare le quote relative al disinquinamento dei suoli, per quando avviano delle attività produttive inquinanti e la sistemazione dei suoli una volta che queste vengono dismesse. Poi abbiamo un contributo straordinario di costruzione che viene pagato quando viene rilasciato il permesso di costruire e la quota del costo di costruzione. Queste quattro voci sono disciplinate in maniera indipendente e proprio per questo motivo i comuni sono tenuti a recepire la disciplina stabilita dalla regione. Avevamo due strade da poter percorrere, cioè intervenire su quelli che sono i punti che la legge lascia di autonomia ai comuni e sono ben 22, oppure lasciare semplicemente che entrasse in vigore la disciplina così com'era senza fare nessuna modifica. Ci siamo confrontati con gli altri comuni dell'Unione e ognuno un po' ha preso una strada differente, perché una delle problematiche che comunque ci accomuna a tutti è il fatto che non abbiamo ancora elaborato il PUG. Ci stiamo lavorando e alcune delle modifiche relative agli oneri e ai contributi sono proprio determinati da come il PUG andrà poi successivamente a disegnare il nostro territorio. Quindi ogni comune ha deciso di intervenire laddove riteneva necessario farlo. Abbiamo tutti delle storie differenti. Carpi, per dire, non ha recepito, non ha fatto modifiche, ha recepito la deliberazione e basta. Sogliera interverrà in un ambito, Campo Galliano in un altro. Noi potevamo intervenire un po' su tutto, vi dicevo, ma abbiamo scelto di farlo solo esclusivamente in determinati campi, proprio per non dover tornare a lavorare di nuovo una volta approvato il PUC. Ma alcuni interventi ci sembravano assolutamente importanti da mandare avanti. La prima considerazione che abbiamo fatto è stato quello di confermare la collocazione del nostro comune nella terza classe contributiva, che è una di quelle più basse. È stato la precedente normativa prevedeva 7 classi, adesso ce ne sono 4, noi siamo nella terza. C'era la possibilità di scalare o aumentare di classe di una classe in base alla vicinanza di un comune capoluogo, tant'è che addirittura Campo Galliano e Sogliera sono stati messi di default nella classe più alta, esatto, successiva, e hanno invece deciso di rientrare in quella stabilita dal numero di abitanti. Dicevo, noi rimaniamo in terza classe e siamo intervenuti su alcuni punti che se volete potete vedere, insomma, nell'allegato 1, che è il quadro sinottico, dove ci sono tutte le possibilità di riduzione o di aumento dei vari contributi. Siamo intervenuti sia per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, sia per quanto riguarda alcuni punti del contributo di costruzione vero e proprio. L'orientamento che la nostra giunta ha preso è quello di cercare di favorire e quindi di attuare una serie di sconti sugli oneri di urbanizzazione per quanto riguarda le attività produttive e la funzione turistico-ricettiva. Il primo punto infatti di intervento è proprio quello, c'è la possibilità di variare i valori. Il punto in questione che abbiamo modificato è il punto 1.2.11, dove abbiamo previsto di variare i valori unitari di 1 e o 2 per la funzione turistico-ricettiva nella misura del 10% e anche per la funzione produttiva. Successivamente, nel punto successivo, all'interno del territorio urbanizzato, laddove
arrivo al contributo di costruzione è ridotto per legge in misura non inferiore al 35%, si è pensato di intervenire per quanto riguarda le funzioni turistico-ricettive a un'ulteriore riduzione pari al 15% degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del 15% per la quota del contributo di costruzione. Poi un altro punto che ci sembrava importante modificare per venire incontro quanto più possibile all'esigenza di incentivare la presenza di investimenti nella frazione di Sant'Antonio di Mercadello, si sono stabilite delle percentuali di riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria pari nella misura del 30%. Erano previste anche nella precedente normativa, no? Applicazione della normativa nelle precedenti tabelle, la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria per il 40%, non c'erano quelli degli oneri di urbanizzazione primaria. Abbiamo unificato la riduzione portandola al 30% per entrambe le voci. Successivamente un altro punto dove abbiamo pensato di intervenire sempre in riduzione riguarda il punto 1.3, sempre del medesimo allegato alla nostra delibera, ed è quello che permette una riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria pari al 50% laddove si vogliano realizzare delle residenze per anziani private e strutture socioassistenziali, sanitarie o educative. Ho specificato private perché quelle pubbliche sono esenti da oneri, infatti le due residenze, la residenza e il centro diurno che sono state realizzate a Novi, non hanno dovuto pagare gli oneri di urbanizzazione. Questo perché potrebbe insomma anche incentivare la possibilità di realizzare delle strutture private, perché investimenti pubblici non sono ancora non sono previsti, però qualche privato potrebbe anche investire sulle frazioni dove questo tipo di servizio non c'è. Un altro intervento è quello relativo al punto 1.4.4 e prevede una riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nella misura del 20% nel caso di interventi di edilizia residenziale sociale, i cosiddetti ERS, compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata. Successivamente anche un altro intervento, sempre di riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nella misura del 30%, lo abbiamo previsto per la realizzazione di tettoie destinate a depositi di materie prime, ai seminavorati, prodotti finiti che vengono realizzati connessi alle attività produttive. Con questo arriviamo appunto alla fine, tra virgolette, della prima tranche di interventi, perché riguardano proprio la riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Siamo intervenuti anche nella variazione dei contributi veri e propri, siamo intervenuti su quelli relativi al disinquinamento dei suoli e alla sistemazione degli stessi, là dove la normativa prevede di introdurre dei coefficienti che permettano di modulare gli interventi, abbiamo cercato di applicare il livello, quasi il livello massimo, perché quello previsto dalla legge è 1,5, il cosiddetto coefficiente di disinquinamento, ma viene assegnato
alle attività altamente inquinanti che fanno parte di, una, di un elenco stabilito dal Ministero. Ce ne sono però altre che sono comunque estremamente impattanti per il nostro territorio, quale la lavorazione di materie plastiche, le tintorie, le serigrafie, le tipografie e via dicendo, alle quali abbiamo assegnato un coefficiente di 1,3. Mentre l'artigianato produttivo, che quello non inquinante, quello non molesto, quello dove non vengono prodotti dei rifiuti impattanti per l'ambiente, hanno invece un coefficiente premiante nella misura di 0,5. Con riferimento invece al costo di costruzione, sempre per poter incentivare quella che è l'attività turistico-ricettiva commerciale, direzionale e fornitrice di servizi di carattere non artigianale, la quota massima del costo di costruzione che è prevista dalla Regione viene, la Regione stabilisce una quota massima di riduzione del 10%, noi abbiamo l'abbiamo ridotto e stabilito nella misura del 5%. Questo perché, insomma, ci sembrava importante provare a incentivare anche questo tipo di attività che non è presente nel nostro territorio, se non in misura minima. Abbiamo qualche bed and breakfast, non abbiamo alberghi, esiste un'attività di affitto con Airbnb, sarebbe una buona cosa poter far sì che questo tipo di proposta turistica aumentasse proprio alla luce delle presenze che si stanno verificando sul nostro territorio, presenze di cicloturisti che utilizzano sempre più spesso la ciclovia Eurovelo 7 che passa appunto su Secchia e permette a chi la pratica di fermarsi nelle frazioni sia Sant'Antonio che Rovereto, poter rispondere in maniera più importante a questo, a questa richiesta è sicuramente un incentivo economico importante per il nostro comune. Un altro intervento significativo, a nostro avviso, che se non fosse stato dichiarato e esplicitato nell'approvazione della delibera, avrebbe comportato al pagamento immediato di tutto il contributo di costruzione all'atto del rilascio del permesso di costruire, è la possibilità di corrispondere questo contributo nella maniera della quota iniziale pari al 50% e poi del frazionamento in corso d'opera della restante quota in tre tranche, una entro 6 mesi, l'altra entro 12 e l'altra entro 18 mesi. Questo perché quota rateizzata naturalmente che deve essere garantita tramite fideiussione bancaria e polizza assicurativa. Dobbiamo considerare che quando si va a pagare un permesso di costruzione, alle volte le somme possono essere veramente molto ingenti e quindi avere la possibilità di rateizzarlo è un vantaggio per chi va a costruire. Per quanto invece riguarda la determinazione, per quanto riguarda invece gli oneri di costruzione residenziale, non siamo intervenuti perché il comune di Novi, come dicevo inizialmente, ogni comune ha una storia un po' a sé. Il comune di Novi rientra tra quelli interessati dagli eventi sismici del 2012 e quindi è compreso nei cosiddetti comuni del cratere, e per questi comuni elencati e nominati nella normativa non è possibile introdurre criteri di calcolo modulati, in quanto non sono presenti i valori OMI che sono determinati proprio, cioè, scusate, sono valori che rientrano nella determinazione del costo di costruzione base e devono essere definiti in modo omogeneo ed esteso su tutto il territorio, ma avendo il terremoto distrutto la maggior parte del nostro patrimonio immobiliare, non si riesce a
non si riescono ad individuare dei valori minimi di vendita degli immobili, perché praticamente la situazione si è congelata. Per il momento, anzi praticamente credo che il primo sia il primo onere di costruzione versato per una costruzione nuova ci ha sorpreso positivamente l'altro giorno, però per il momento tutti gli edifici ricostruiti a seguito del sisma non hanno pagato oneri e quindi abbiamo un valore di mercato che è falsato, perciò su questo non siamo potuti intervenire e abbiamo recepito pari pari quanto stabilito dalla normativa. Tra l'altro che chiaramente aumenta gli oneri rispetto a quelli che aveva, a quelli vigenti, ma fa un aumento che non è neanche pari all'aumento Istat che avremmo potuto applicare durante questi anni, riferendo agli oneri stabiliti nelle precedenti delibere. Quindi tutto sommato il cambiamento di legge non viene ad apportare degli aumenti di costi significativi per i nostri immobili che vengono ricostruiti nel nostro comune, almeno per quanto riguarda il privato, insomma il residenziale, scusate. Mentre invece ci sembrava importante intervenire laddove ci possa essere una possibilità di investire in attività produttive sul nostro comune, in modo particolare sulla frazione di Sant'Antonio.
Grazie. Beh, se qualcuno vuole dei chiarimenti. Ma in commissione penso che abbiate chiarito già tante cose. Quindi passerei, se dichiarazione di voto no, passiamo al voto direttamente. Siete d'accordo? Bene. Sul recepimento della delibera dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna dal numero 186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è astenuto? Bene, viene approvata con 14 favorevoli. 13, mi scappa uno, sì. 13 favorevoli, nullista civica insieme a centrosinistra e un astenuto che è Lega. Passiamo all'ultimo punto, che è la delega all'Unione Terre d'Argine per l'iscrizione all'albo di servizio civile universale come ente capofila ed approvazione dello schema di convenzione tra i comuni di Campogalliano, Carpi, Nove di Modena, Soliera e l'Unione Terre d'Argine. Parola?
A me.
Sempre la parola all'assessore Bacchelli, prego.
Stasera è la mia sera. Allora, no, me ne sono occupata io di questa di questo argomento perché è stato seguito dagli assessori alle politiche giovanili anche degli altri comuni in Unione. Allora, la riforma della normativa del terzo settore, quindi quella che riguarda le associazioni di volontariato e tutte le attività connesse, ha stabilito che ad un certo punto anche il servizio civile dovesse essere modificato. Lo stesso servizio civile da nazionale, cioè anche il servizio civile in sé
è stato riformato da una tipologia di servizio civile nazionale, siamo passati a un servizio civile universale volontario. Questo ha comportato una modifica anche non solo nella gestione ma anche nell'organizzazione dei progetti stessi e nella modifica anche dell'organizzazione dell'accreditamento dei vari, delle varie associazioni, dei vari enti che possono avere bisogno di persone che scelgono di fare il servizio civile. Questo tipo di organizzazione prevista per legge prevede che venga istituito un ufficio ad hoc con a disposizione un gruppo di persone, un coordinatore deve avere un responsabile della sicurezza, un responsabile della formazione e valorizzazione delle competenze, deve avere un responsabile della gestione degli operatori volontari, un responsabile dell'attività informatica e un responsabile dell'attività di controllo, verifica e valutazione del servizio civile universale. Va da sé che non è possibile poter mettere in piedi un ufficio di questo genere comune per comune, quindi l'unica forma che potevamo avere di realizzazione era quella di fare una convenzione in modo che sia l'Unione ad occuparsi di questa materia e in modo particolare sia il Comune di Carpi a fare da capofila. Il direttore generale dell'Unione Terre d'Argine, la dottoressa Messina, ha anche già trovato nel Comune di Carpi le figure che possono ricoprire questi ruoli all'interno comunque dello svolgimento normale del loro lavoro, quindi sarà una parte del loro orario che viene dedicato all'esperimento di queste funzioni. In questo modo abbiamo avuto anche la possibilità ci sarà la possibilità di accreditarsi da parte dell'Unione in quanto sono necessari 25 accreditamenti, quindi singolarmente ogni comune non li poteva fornire, invece come Unione c'è la possibilità di farlo e sono da 25 in su, quindi 25 le abbiamo già trovate. Se abbiamo delle necessità, se qualcuna delle nostre associazioni ha intenzione di proporre qualche progetto dove qualche ragazzo possa iscriversi e fare questa esperienza, è possibile. È una convenzione praticamente a costo zero, perché l'unica quota che dovremmo andare a pagare è quella di iscrizione al COPRES, che è l'organismo di coordinamento provinciale, quota che avremmo dovuto comunque pagare anche iscrivendoci singolarmente. Stanno cercando di capire come fare a versarla, cioè se versarla come unione oppure ogni comune deve versarla a sé. La nostra quota è circa 800 euro, sono 796 euro. E per il resto invece le spese del personale vengono coperte dal Comune di Carpi. La convenzione è aperta anche ad enti esterni che possono convenzionarsi con il nostro gruppo e in questo caso invece verseranno una quota di adesione al servizio direttamente all'Unione, proprio a copertura dei costi di impiego di risorse di personale anche per mandare avanti progetti che in realtà non fanno capo alle amministrazioni vere e proprie. Rispondo adesso a una domanda che mi aveva fatto Remo in commissione: l'età dei partecipanti a questo sistema è dai 18 anni, come avevo appunto detto, però non è necessario un diploma o un titolo di studio riconosciuto, sufficiente la terza media, mi viene da dire, comunque l'importante è che abbiano compiuto 18 anni e non devono aver compiuto 29, quindi vale fino a 28 anni e 364 giorni, dal momento in cui fanno la domanda, quindi se fanno la domanda un giorno e compiono gli anni il giorno dopo è valida. Quindi ci sembrava, insomma, ne abbiamo un po' discusso, abbiamo valutato che ci sembrava un'opportunità da cogliere, perché sono state fatte delle proposte di ricerca di persone che facessero il servizio civile presso le strutture del Comune di Novi, non ha risposto praticamente nessuno, in quanto sono sedi un po' fuori mano. Rientrare in una presentazione generale come quella dell'Unione potrebbe anche avvantaggiarci maggiormente rispetto a un bando singolo e un po', come dire, magari trattato in disparte, come può essere solo quello del Comune di Novi. Gli altri, ho visto stamattina, Soliera, Campogalliano, hanno già deliberato, stanno aspettando noi, ma direi che ormai siamo addirittura d'arrivo.
Grazie, qualcuno vuole dei chiarimenti su questo? Bene, passerei ai voti questa volta. Sulla delega, siete d'accordo? Sì. Sulla delega all'Unione Terre d'Argine per l'iscrizione all'albo di servizio civile universale come ente capofila ed approvazione dello schema di convenzione tra i comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera e l'Unione Terre d'Argine. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Bene, è approvato con 13 favorevoli, tra i quali insieme al centro-sinistra e Lista Civica, e un astenuto che è Lega. Per l'immediata eseguibilità vi chiedo di votare. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Viene approvato con 13 tra Lista Civica, 10 di Lista Civica e 3 di Insieme Centrosinistra e un astenuto Lega. Vi do la buonanotte e arrivederci al prossimo Consiglio Comunale.